può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Una buona giornata, una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 e di Si Può Fare. Ieri abbiamo parlato molto di come rigenerare i campi agricoli e la natura. Oggi parliamo di terremoti, di bradisismo in particolare, partiremo dai campi flegrei, e anche di come sia necessario, davanti a queste situazioni anche così perduranti come quella dei campi flegrei, rigenerare, restaurare, per così dire, lo spirito delle persone che vivono in questi luoghi, che quotidianamente sono esposte a un grande e profondo stress, ovviamente comprensibile. Diamo quindi il benvenuto ad Armando Cozzuto, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Anche lei è un residente dell'area dei Campi Flegrei, quindi diciamo che è in una duplice veste, la veste di colui che vive e la veste di colui ovviamente che cerca di aiutare con tutti i suoi colleghi le persone che sono quotidianamente esposte a questi movimenti del terreno. Tecnicamente è bradisismo, cioè il respiro del vulcano che ciclicamente ogni decenni si fa sentire, ma che in quest'ultimo periodo si è molto risvegliato. Abbiamo letto di ulteriori scosse nelle ultime giornate. Ci conferma che è andata la notte eventualmente?
Sì, allora le confermo. Io risiedo qui a Pozzuoli, nella zona del lungomare Pertini, e il fenomeno si è intensificato negli ultimi anni davvero in maniera spaventosa. Le scosse sono centinaia al giorno, a seconda del luogo di residenza si sentono moltissimo e si sentono davvero in modo intenso, soprattutto durante la notte, e tutto questo ha degli effetti estremamente destabilizzanti. Soprattutto, lei può immaginare, sulle fasce sensibili della popolazione, dunque parliamo soprattutto di bambini, anziani e persone con disabilità.
Certamente con loro bisogna avere particolari cautele. Abbiamo letto che molti hanno scelto di spostarsi negli ultimi tempi, persone fragili come ad esempio possono essere anziani o disabili o persone con poche disponibilità economiche o non con una rete familiare, amicale disponibile ad accogliere, sono lì, e forse questa è un'ulteriore condizione che aggrava, no? Perché si resta più soli.
Sì, questo sicuramente, perché guardi, i terremoti a un livello profondo vanno a produrre qualcosa di destabilizzante che poi è legato all'identità delle persone, alle certezze di una vita, alla quotidianità che di colpo viene interrotta, frantumata, distrutta, e questo trauma che si sviluppa è un trauma che si sviluppa in chi viene colpito direttamente da questo fenomeno, ed è collegato alle perdite affettive e materiali, ma anche a un vero e proprio sgretolamento della sicurezza del proprio futuro. Noi assistiamo con i bambini a delle scene davvero particolari, perché io ho due bimbi piccoli di 5 e 7 anni e di notte dormono male, dormono malissimo. Dal nostro osservatorio abbiamo una serie di indicatori che ci dicono che è necessario intervenire sulla popolazione con un supporto psicologico e con un servizio strutturato. Al momento abbiamo la fortuna di avere i nostri colleghi psicologi, gli psicologi dell'emergenza, che afferiscono a quelle associazioni di volontariato iscritte nei registri di protezione civile, ed abbiamo degli appositi contenitori come Ordine degli Psicologi della Campania che confluiscono in un gruppo di lavoro di psicologia dell'emergenza, e abbiamo un grande supporto per fortuna anche dal servizio di psicologia di base, che è un servizio che è stato attivato per la prima volta in Campania, però devo dirle, questo non basta, perché c'è bisogno di fare qualcosa di più.
Cosa sarebbe necessario secondo lei?
Allora, sarebbe necessario avere degli psicologi anche all'interno delle istituzioni scolastiche, ci stiamo lavorando, e di attivare anche dei servizi specifici. Noi abbiamo previsto un servizio che non è stato ancora attivato, siamo in attesa che il comune di Pozzuoli sottoscriva questo protocollo, perché da tempo abbiamo messo su una bella progettazione con una task force dedicata dell'Università Cattolica di Milano, per andare a prevedere all'interno delle istituzioni scolastiche una figura specifica, che è quella dei tutori di resilienza. Cioè, le spiego, in realtà noi possiamo avere gli psicologi, ma abbiamo anche bisogno che quelle figure che diciamo, passano la maggior parte di tempo, del tempo con i nostri figli, i nostri bambini, siano preparate ad accompagnarli nei momenti di emergenza. Perché lei immagini che nel momento in cui c'è una scossa e i bambini sono a scuola, vengono accompagnati all'esterno. Ok? Il protocollo prevede che debbano uscire subito, quindi spesso escono fuori senza giubbini, senza cappotti, senza nulla, magari al freddo, non ci sono delle aree dedicate, e in quel momento si assiste a delle scene particolari perché gli insegnanti ovviamente hanno quelli che sono i loro strumenti per portare avanti un percorso formativo ed è giusto che siano quelli, però magari il bambino si sente accompagnato con qualcuno che gli dice: va tutto bene, è tutto tranquillo, non preoccuparti, mentre vive ovviamente un momento di estrema emergenza e questo è destabilizzante per i bambini. Noi abbiamo questo progetto, speriamo che a breve possa essere attivato affinché possano esserci delle figure che all'interno delle istituzioni, in questo caso parlo dei bambini, ma vale in tanti altri contesti, possano essere formate per utilizzare anche degli stili comunicativi che possano poi risultare utili e
È
validi
più
ai bambini. E poi,
efficaci.
sì, e poi serve un supporto ai familiari, serve un supporto ai
Però le
familiari che
chiedo una
possa.
cosa a questo punto, se ho ben capito, non bisogna essere, diciamo, scioccamente rassicuranti. Quindi non dire va tutto bene quando niente sta andando bene, perché stiamo evacuando la scuola.
Esatto, perché i bambini sono piccoli ma non sono stupidi, ovviamente, percepiscono, no? Provano paura, hanno timore in quel momento. Ai bambini bisogna parlare con un linguaggio che è adeguato all'età e vanno preparati in tempo e poi devono avere anche, allora, noi come genitori tendiamo a volerli proteggere, quindi a volte la frase del tipo va tutto bene, non è successo nulla, può anche scappare, questo è lecito, ma in realtà loro hanno bisogno anche di percepire quella che è l'insicurezza dei genitori, ovviamente fino ad un certo punto. Nel senso, sei spaventato tu, sono spaventato anch'io, ma ci sono io che mi occupo di te. Diciamo una cosa di questo tipo. E questo si può fare attraverso una serie di azioni che partono dai contesti dove i bambini passano la maggior parte della loro giornata e contestualmente vanno supportati i genitori, perché poi lei immagini che di fronte alla quasi totale assenza di sistemi di welfare e di sostegno, molto spesso poi dopo i genitori, come nel nostro caso, si ritrovano a non poter andare al lavoro perché le scuole sono chiuse e quindi diventa anche molto complicato gestire quella che è la routine quotidiana.
E poi immagino il genitore, anche se potesse andare al lavoro, magari svolge un'attività più distante, dove potrebbe tranquillamente, insomma, lavorare, non ha cuore, per così dire, di lasciare il bambino. E
Esatto,
si crea
esatto.
questa situazione difficile da risolvere, certo, di affidare il
Sì.
bambino a qualcun altro in quel momento lì.
Sì, si innesta una sorta di cortocircuito perché, voglio dire, è un contesto di emergenza. Noi, le ripeto, abbiamo gli psicologi che intervengono in quei momenti lì ed è fondamentale per fare in modo che quello che alla fine praticamente è un vero e proprio trauma non vada a incistarsi, come diciamo noi psicologi, e quindi poi nel tempo, no, a sviluppare una serie di forme psicopatologiche, perché poi tutte queste sollecitazioni emotive vanno molto spesso a innescare anche a livello fisiologico una serie di effetti che sono poi legati all'esposizione cronica di stress, che producono anche modificazioni dei livelli ormonali, alterazioni del sonno a lungo termine. Quindi lì è bene che si intervenga in emergenza, però dopo c'è bisogno di avere dei servizi che siano attivi anche quando praticamente i terremoti non ci sono, che vadano a preparare le persone, a supportare i genitori, a prevedere la presenza di psicologi nelle istituzioni scolastiche.
Eh
Questa è
sì.
una
Sì,
cosa che noi chiediamo da tantissimo tempo.
perché questo è un momento acuto in cui la Terra si muove. Solitamente sappiamo che, insomma, a un certo punto si calma e passeranno magari degli altri decenni, ma non bisogna dimenticare la preparazione, sia materiale sia psicologica, perché l'evento si può di nuovo verificare.
Esatto. E molto spesso purtroppo viene un po', adesso dico di meno, il Covid paradossalmente ha sensibilizzato la popolazione agli effetti psicologici ed emotivi dell'emergenza. Però non dobbiamo dimenticare questi aspetti perché sono fondamentali. Poi alla fine, voglio dire, ci consentono anche di andare a sostenere il sistema sanitario regionale. Perché lei immagini poi tutte le persone che non vanno al lavoro, tutte le persone che cominciano, no, ad accusare dei sintomi, non riescono a riconoscerli e quindi si rivolgono molto spesso agli ospedali, al pronto soccorso, per quelle che sono delle manifestazioni tipiche di ansia. Noi qui quando c'è stata la scossa di 3.9 domenica scorsa, io ero qui, abbiamo assistito a delle scene di panico che sono rientrate nel momento in cui sono intervenuti gli psicologi. Ovviamente questo è solo una parte, no, dell'importante sistema di supporto che va messo in piedi, diciamo, al servizio dei cittadini, però noi continuiamo ad insistere sull'importanza soprattutto di sostenere i bambini, perché i sintomi che sviluppano e dal nostro osservatorio come ordine psicologi sono davvero in
Sono
estremo
importanti.
aumento e spaventano, sì.
La ringraziamo molto, allora le auguriamo buon lavoro, siamo contenti di aver raccolto e rilanciato il vostro appello, insomma, una maggiore attenzione e anche sistematizzazione degli interventi psicologici. Armando Cozzuto è stato con noi, il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania e buona domenica.
Buona domenica a voi, grazie.
Adesso abbiamo una pausa per il traffico, tra poco.
Si può fare.
Si può fare.
Riprendiamo proseguendo sul tracciato dello studio dei terremoti e delle loro conseguenze, perché la ricerca su questo non è mai ferma. Anzi, recentemente è stato pubblicato sulla rivista Nature Communication un nuovo studio realizzato all'Università di Messina. È con noi Barbara Orecchio, che insegna geofisica della Terra solida presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche della Terra, appunto, dell'Università di Messina. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buona domenica, buongiorno.
Allora, area ovviamente anche la vostra molto purtroppo competente in tema di terremoti. E il team vostro di ricercatori ha fatto una serie di studi, però non sull'area della Sicilia, bensì sui terremoti molto recenti di Siria e Turchia, vero?
Sì, esatto. Diciamo, il nostro gruppo dell'Università di Messina, insieme ad altri colleghi del CNR dell'Università di Palermo, ha studiato questi terremoti che si sono verificati a febbraio del 2023 nell'area fra Siria e Turchia. Parliamo di due terremoti molto forti, magnitudo 7,7 circa, che si trovano in una zona particolarmente attiva dal punto di vista sismico. Ci troviamo lungo una faglia molto lunga, 600 chilometri, che è proprio al confine fra due placche tettoniche, la placca arabica e la placca anatolica, che si muovono l'una rispetto all'altra.
E lì, diciamo, sono state fatte queste rilevazioni che vi hanno consentito di cercare delle, come dire, delle sequenze, no? Nei movimenti delle varie faglie. Quindi, se succede una cosa da una parte, è ragionevole immaginare che dopo un certo periodo si muova qualcos'altro da un'altra parte. Questo è molto importante, perché questo dà anche, non dico la prevedibilità, ma l'idea di quello che cioè non potremo avere il giorno, l'ora e il momento, ma l'idea di qualcosa che succederà successivamente, vero?
Esatto, quello che abbiamo fatto è appunto andare a guardare questi terremoti insieme ad altri terremoti che si erano verificati lungo la stessa struttura negli anni precedenti, e abbiamo osservato alcune caratteristiche di questi processi che appunto, come diceva lei, sembrano un po' ripetersi. Cioè, abbiamo visto che c'è un'attitudine di questa faglia a comportarsi in maniera differente lungo diversi segmenti della faglia. La faglia va da nord-est a sud-ovest, vediamo che due segmenti, no, quello a nord-est e quello a sud-ovest, hanno delle caratteristiche diverse. E la cosa forse più interessante è che abbiamo visto che c'è una sorta di, appunto, cioè, di attitudine di questi terremoti forti a distribuirsi proprio in sequenza da nord-est verso sud-ovest. E questo l'abbiamo visto in terremoti recenti, ma siamo andati anche
A
guardare
scavare,
verso
sì.
indietro, a scavare indietro, quindi, diciamo, a utilizzare anche i dati storici che in quell'area, insomma, sono molto, ci permettono di andare molto indietro nel tempo, e abbiamo visto che episodi simili, parliamo di episodi ovviamente che hanno delle lunghezze variabili dalle decine alle centinaia di anni, ecco, ovviamente, Episodi simili in cui c'è questa migrazione, diciamo, dei forti terremoti dal settore nord-est verso quello sud-ovest si è verificata anche almeno un'altra volta in epoca passata, intorno all'anno 1000. E questo è un aspetto interessante perché ovviamente mette in luce delle caratteristiche che possono non essere uniche, ma che possono essere una caratteristica tipica proprio di quel tipo di struttura, di quel tipo di faglia. Quindi ci potrebbe permettere di riconoscere qualcosa che non è casuale, ma che descrive un comportamento di quella faglia.
Ma è di quella specifica faglia anatolica o di quel tipo di faglie nel mondo?
E questa è poi la sfida, diciamo, con la quale appunto dovremmo continuare queste ricerche. Cioè, l'obiettivo è quello chiaramente di cercare di caratterizzare quanto meglio questi processi che portano i forti terremoti, trovare quali sono le caratteristiche principali in modo da poterle trasformare in un modello e poi verificare se questo modello vale in altre parti del mondo, in quali parti, quindi su quale faglie, se vale solo su quelle che hanno determinate caratteristiche o su altre, e quindi allargare appunto in questo senso. E chiaramente questo è un lavoro che facciamo sperando appunto di poter trovare delle evidenze, delle caratteristiche comuni che ci permettono appunto di avere un modello di riferimento e poter in qualche modo provare in futuro a riconoscere quel modello e quindi a riconoscere eventualmente il verificarsi di processi di questo tipo.
È chiaro che da un punto di vista scientifico questo è molto, immagino, affascinante, interessante, studiabile. Da un punto di vista delle popolazioni, diciamo che sapere che se nella parte nord-est c'è un terremoto prima o poi si innescherà un altro verso sud-ovest in realtà è più un'indicazione di massima, significa solo preparatevi sempre.
Questo sempre comunque, direi, diciamo, nelle zone che comunque sono caratterizzate da un elevato rischio sismico. È chiaro, quello che potrebbe essere, diciamo, la speranza di una previsione in questo momento non c'è, è una cosa lontana. Quello che possiamo fare è cercare di capire sempre meglio questi processi, ripeto, per provare a cercare di riconoscerne il verificarsi. Mi rendo conto che questo significa anche, può significare anche in alcuni casi, appunto, come dice lei, insomma, alzare la soglia, diciamo, di ansia eventualmente, ma come dicevo prima, parlo di episodi che si sviluppano nell'arco di centinaia di anni, quindi non stiamo parlando di
azione-reazione.
Però chiaramente il tema dell'essere preparati sempre è comunque un tema che in zone ad alto rischio sismico è comunque un tema che va trattato indipendentemente da studi o da analisi di questo tipo, penso.
Sì. Voi adesso siamo fatto questo passaggio della pubblicazione su Nature Communication, come state procedendo? Quali prospettive vi apre questo studio?
Beh, sicuramente stiamo continuando a lavorare perché, come dicevo prima, l'obiettivo è quello di cercare di descrivere e di riconoscere sempre meglio questi processi, quindi il passo successivo può essere quello di guardare anche utilizzando altre tipologie di dati o le stesse dati da altre prospettive, in modo da mettere in evidenza quanti più possibili elementi che caratterizzano questi processi e chiaramente quello che diceva anche prima lei, di capire quanto questi siano peculiari di questa faglia o estendibili ad altre parti del mondo, quindi ad altre strutture con caratteristiche, con comportamenti in qualche modo simili. Questi sono i passaggi successivi.
Sì, come stavo pensando che la natura chiaramente poi non è, cioè è scientifica ma non matematica, ecco, quindi non è che succede che si muove uno e dall'altra parte cade uno e così via, però è scientifico ovviamente il movimento che fa e le condizioni chimico-fisiche sono rilevabili, è comunque uno studio affascinante, ecco, anche se non vi darà mai, come dire, una somma, no? Algebrica.
Certo, studiamo dei sistemi complessi per cui appunto non uno da una parte non è detto che faccia uno dall'altro, bisogna tener conto di tanti fattori, di tante interazioni e proprio per questo diciamo la ricerca in questo campo sta diventando sempre più multidisciplinare, appunto le dicevo l'obiettivo è quello anche di guardare gli stessi fenomeni con altri parametri, con altri tipi di misurazioni per cercarli di guardare da più prospettive proprio perché appunto il sistema è complesso e come tale appunto necessita di essere studiato. Per certi versi eventi, fenomeni come questi qua, diciamo, che si sono verificati appunto in Turchia, in altri episodi, in altre situazioni, eventi particolarmente forti, hanno portato ad avere dei progressi importanti nelle conoscenze, perché ci sono degli effetti di alcuni di questi eventi che sono talmente evidenti che ci aiutano a svelare alcune delle caratteristiche della sismicità. Vi faccio un esempio: il terremoto di San Francisco del 1906 era un terremoto molto forte, ha avuto degli effetti in superficie, cioè è stato possibile vedere chiaramente in superficie come si deformava il suolo in maniera appunto talmente chiara che ha permesso di elaborare quello che è il modello che tutt'oggi utilizziamo per spiegare come si verifica un terremoto. E quindi, diciamo, eventi come questi in cui ci sono delle evidenze molto chiare, oppure ci sono moltissimi dati e nello stesso tempo molti ricercatori che lavorano su quei dati nello stesso periodo, nello stesso momento, ecco, possono portare dei progressi importanti nelle conoscenze proprio grazie a questa concentrazione, insomma, di dati e di ricerche.
Certo, quello, faccio un'ultima domanda, ovviamente da incompetente nel vostro campo, ma quello che succede sulla superficie terrestre, in mente gli effetti dei cambiamenti climatici, può in qualche maniera interferire su quello che succede sotto?
Se parliamo degli effetti dei cambiamenti climatici,
no, diciamo, perché non aggiungiamo un altro elemento di difficoltà.
Aggiungiamo un elemento di complessità, diciamo. No. Dipende, bisogna, insomma, diciamo, non so quanto possano essere effettivamente incisivi per quello che succede poi a grandi profondità. Teniamo conto che i terremoti appunto si verificano a chilometri di profondità, non proprio vicino alla superficie, se non in casi particolari, estremi, per cui l'influenza rispetto a quello che può essere la struttura interna, diciamo, a più grandi profondità, diciamo, è minima, insomma, se c'è, è minima, insomma, va.
Possiamo dire meno male, ecco. almeno questo. La ringraziamo davvero, la ringraziamo. Grazie. E facciamo i complimenti a lei e a tutto il team che ha lavorato all'Università di Messina, all'Università di Palermo. Barbara Orecchio, come dicevamo, docente di geofisica della Terra solida presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche e della Terra all'Università di Messina. Buona giornata, buona domenica.
Buona giornata, buona domenica, grazie.
Abbiamo una pausa, riprendiamo tra poco, perché ora che abbiamo parlato della ricerca scientifica che, diciamo, si occupa di cercare di capire quali sono i movimenti della Terra e che conseguenze può avere il movimento di una faglia su un'altra faglia, adesso andiamo a vedere quello che può fare l'uomo costruendo sopra in maniera attenta per evitare le conseguenze dei terremoti.
Fare.
Riprendiamo la nostra discussione, il nostro scandale, come dire, no? Periscopio messo sulla questione dei terremoti e dei loro effetti. Allora, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare tra l'altro, di quanto ci costa intervenire ogni volta sui terremoti. Il rapporto del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, recentemente pubblicato, attesta che dal 1968 ad oggi sono stati spesi 135 miliardi per emergenza e ricostruzione post-sisma. Soldi che è stato ovviamente necessario spendere, ma che diciamo non risolvono la questione all'origine, perché, scrivono ancora gli ingegneri, insomma, manca un piano organico di messa in sicurezza degli immobili. Non abbiamo dati puntuali sullo stato di salute degli immobili italiani. Do il buongiorno a Elio Masciovecchio, vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno. Buongiorno. Allora, la questione è questa: ovviamente noi abbiamo un territorio sismico, ovviamente dobbiamo intervenire nel momento in cui si verifica un sisma e ci sono dei danni, però continuiamo a rinviare questa ricerca sullo stato di salute degli immobili italiani.
Eh già, purtroppo è uno dei problemi che abbiamo in Italia. Siamo bravissimi nella fase emergenziale, siamo i migliori penso al mondo, però come sempre ci succede quando dobbiamo programmare un qualcosa che ci può far risparmiare, perché poi il concetto è pure semplice di risparmio, ma attenzione, non è un risparmio dal punto di vista
solo economico, certo.
Oneroso, esattamente, qua si parla di vite umane, quindi si parla di questioni che vanno al di là di quella che può essere un semplice cambio di spesa, diciamo, chiamiamolo così. E su questa cosa noi stiamo cercando in tutti i modi, nel tempo, ma da parecchio, come Consiglio Nazionale degli Ingegneri, abbiamo proposto ad esempio il fascicolo del fabbricato, elettronico che possa garantire di avere sempre portata di mano dell'amministrazione, dei proprietari, lo stato dell'arte del proprio edificio, del proprio condominio, del proprio immobile in generale. Questo aiuterebbe molto, se non altro nella fase di reperimento dati, per poter organizzare il tutto, per poter organizzare quello che dovrà, secondo noi, essere redatto come un piano di prevenzione sismica nei prossimi anni. Perché? Perché dai conti che abbiamo fatto praticamente si spende di più nel provvedere a quelle che sono tutte le opere post sisma, che non a fare un piano di prevenzione sismica praticamente concedendo ai privati cittadini di poter mettere in sicurezza la propria casa con somme che chiaramente non sono quelle del post catastrofe, proprio perché si possono fare interventi mirati che nel momento in cui ci fosse un terremoto non abbiamo più intanto il problema della salvaguardia della vita, che è la prima cosa, e non
il
abbiamo
problema
più
della ricostruzione, certo.
Ma anche l'entità dell'eventuale ricostruzione diventa
sicuramente
rispetto a quello che è oggi.
Certamente. L'altro aspetto che va sottolineato, secondo me, è anche quello che sono le conseguenze del terremoto, di una distruzione importante sulle economie della regione. Abbiamo visto cosa è successo e cosa sta ancora succedendo in Abruzzo. Insomma, ci sono tante persone che poi lasciano il territorio perché la ricostruzione è onerosa, è lunga, taglia fuori il turismo per un sacco di tempo, rende impossibile molte attività. Quindi ci sono delle conseguenze che vanno, come diceva lei, anche al di là, ecco, dell'immediata situazione, ma che ricadono per molti anni successivi al sisma. Tanto si fa e tanti soldi, diciamo, negli ultimi anni sono stati destinati al tema dell'efficienza energetica, pochi invece o nulli alla prevenzione del rischio sismico?
È esattamente proprio questo il discorso, perché va tutto bene. Allora, di tutto deriva anche da una visione che non è soltanto nostra, dal punto di vista nazionale, è una visione che purtroppo è europea. Se noi pensiamo ai paesi dell'Europa, i paesi che hanno più problematiche di questo tipo, cioè di tipo sismico, c'è l'Italia, c'è la Grecia, c'è in parte la parte sud in qualche modo dell'Europa. È chiaro che diventa più facile fare un intervento di finanziare interventi di efficientamento energetico. Capiamoci bene, anche quelli sono essenziali per quello che è il comfort abitativo. Però voglio dire, rispetto a quella che è la vita, penso che si possa passare tranquillamente in secondo piano. Purtroppo però le forze economiche in gioco sono diverse, quindi è chiaro che i paesi del nord hanno, non avendo problematiche di terremoto, spinto per avere questo tipo di finanziamenti, cioè per poter rendere efficienti le proprie case, che ripeto va benissimo. Nel momento in cui però questa cosa viene fatta in Italia, dobbiamo renderci conto, perché questa crea anche problematiche per in caso di eventuale terremoto. Cioè, abbiamo fatto una serie di cappotti nel periodo del super bonus,
sì.
che peraltro c'era la possibilità di poter fare interventi di prevenzione sismica, e pochi ne hanno approfittato, proprio perché fare il cappotto chiaramente è un intervento che è più semplice e che in
ma
qualche
non è che
modo...
nel fare il cappotto mettono a rischio la stabilità sismica,
non è che la mettono a rischio, però la rendono in qualche modo più difficile da un'eventuale diagnosi. Cioè, noi copriamo le nostre case di cappotti senza aver prima messo a posto la parte sismica, quindi la parte strutturale. Ci potremmo ritrovare un giorno che non ci rendiamo conto che c'è un dissesto strutturale dovuto a qualunque cosa che del quale non abbiamo tenuto conto. Questo è un discorso che vale nel nostro paese, chiaramente, perché negli altri paesi, non essendoci il problema del terremoto, non c'è questa necessità. Quindi avremmo dovuto prima mettere a posto le nostre abitazioni dal punto di vista della prevenzione sismica e dopo procedere all'efficientamento energetico. Purtroppo è successo,
sì,
non,
cosa
non
fatta
dico il contrario, ma è successo che di prevenzione sismica è stata fatta sì e no un 15%, 10-15%, tutto il resto è andato a finire proprio in quello che non doveva. Per certi aspetti.
Ma anche nelle aree che sono state recentemente colpite da terremoti è stato così, cioè voglio dire anche le popolazioni di quelle zone, pensiamo all'Abruzzo, pensiamo all'Umbria, hanno trascurato questo aspetto.
In quelle zone c'è per fortuna un efficientamento di questa cosa che io ho detto, nel senso che prima di poter procedere anche a un eventuale intervento di efficientamento energetico è necessario mettere a posto i danni da sisma e fare gli interventi necessari di prevenzione sismica. Ma non è, ripetiamo il discorso, non è che possiamo andare emergenza per emergenza a fare questo tipo di operazioni, perché nei territori colpiti dal sisma si è operato proprio così, cioè come prima cosa mettere la salvaguardia della vita, poi voglio dire anche mettere a posto qualcosa relativamente agli efficientamenti energetici, ma la prima cosa nei territori colpiti dal sisma e oggetto di ricostruzione è fondamentale la parte sismica, come è giusto che sia.
Ingegnere, ma senta, ovviamente c'è anche il tema della sostenibilità economica da parte delle famiglie, delle persone, insomma, della popolazione italiana, di sostenere questi interventi. Come si potrebbe fare lì?
Noi abbiamo parlato infatti di sostituire la spesa che avviene purtroppo quando c'è una catastrofe, praticamente la stessa spesa, gli stessi soldi, con un piano che però deve essere di una durata congrua, almeno 20 anni, che se no non ha senso, perché se no otterremo l'effetto contrario, e come al solito si corre per poter fare non ci si organizza per poter fare gli interventi che effettivamente servono. Quindi programmando una spesa tot l'anno, quindi in maniera tale che tutti i cittadini possano essere in qualche modo messi nella condizione di poter fare questo tipo di interventi, con una percentuale importante a carico dello Stato, e anche, se vogliamo essere più realisti, dove si fanno interventi di prevenzione sismica, l'obbligo, tra virgolette, di sottoscrivere una polizza contro i terremoti, perché fare una polizza oggi contro i terremoti in una zona sismica importante costa praticamente, purtroppo, un sacco di soldi. Farla dopo aver fatto l'intervento di prevenzione dei sismi è chiaro che costa di meno, perché il singolo immobile è già tra virgolette protetto.
Eh sì, precisamente.
Questa sarebbe la strategia. Teniamo conto pure che prossimamente con tutto il problema che l'Europa sta tirando fuori delle case green, un piano di lavoro da parte del governo sulle abitazioni va fatto. Questa può essere l'occasione per poter integrare la parte energetica.
Non so se c'è un colore l'antisismica, però potrebbero essere green e blu, green e qualcos'altro. Sì, approfittiamo e facciamolo insieme.
Ripeto, decliniamo quella che è una direttiva, un qualcosa che ci viene dall'Europa, su quello che sono le nostre caratteristiche nazionali. Cioè, qua come primo problema abbiamo quello, la salvaguardia della vita, e poi pensiamo pure al comfort abitativo.
Grazie davvero, grazie. Oggi abbiamo fatto già due appelli. Il primo riguardava le richieste degli psicologi della Campania, adesso parliamo anche di questo aspetto proprio dell'edilizia. Ne abbiamo fatto con Elio Masciovecchio, che è il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Buona domenica, a risentirci.
Altrettanto, arrivederci.
Abbiamo le informazioni sul traffico, ultimo passaggio, il nostro patrimonio storico, artistico, architettonico.
Fare. We're coming down to the ground. There's no better place to go. We got snow upon the mountains. We got rivers down below. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees. And the lamb will be looked after. We send the seeds out in the trees.
Dicevo, l'ultimo passaggio lo facciamo sulla tutela dei nostri beni artistici, architettonici, storici. L'Italia, sappiamo, è ricchissima, forse la più ricca al mondo di questi beni, però sono fragili. Vorrei affrontare questo tema con Carlo Blasi, che è già in collegamento con noi, professore, architetto.
Buongiorno.
Esperto nel recupero, per l'appunto, di beni culturali di grande valore, l'ultimo dei quali è stato la cattedrale di Notre Dame. Abbiamo letto su tutti i giornali, imparato anche l'edilizia acrobatica in questa occasione, professore.
Sì, effettivamente è così. Io stesso ho dovuto fare un corso di edilizia sospeso alle corde, perché in certi casi l'insicurezza delle strutture ci obbliga a questo.
Sono
casi particolari, fortunatamente.
Fortunatamente sì, quello era un caso particolarissimo, oltretutto c'era tutta una questione legata non al terremoto ma a un incendio, che quindi ha anche reso difficili le condizioni da un punto di vista igienico-sanitario, ma non di Notre Dame, volevo parlare con lei, ma mi piaceva sottolineare questo aspetto anche perché mi ha colpito la cosa dell'edilizia acrobatica. Volevo parlare un po' dello stato di salute dei nostri beni storici e della loro possibilità di resistere appunto eventi sismici. Difficile, credo. Hanno resistito per migliaia di anni, per carità, però sì, bisogna starci attenti, invecchiano anche loro.
Sì, no, la storia è fondamentale per noi, sapere a quali terremoti certi edifici hanno dovuto sopportare e come hanno sopportato è un fatto fondamentale. C'è chi ha detto che l'analisi sismica, la sicurezza sismica è innanzitutto indagine storica. Il monumento ci insegna e il confronto con monumenti simili ci insegna quali sono le reazioni, quali sono le malattie, le patologie che un edificio storico può avere.
E noi, per poter come dire, poi dopo affrontare queste malattie e patologie, dovremmo aver ben chiaro lo storico, ma credo non sia possibile sempre. Ce ne sono tanti e diversi di edifici e di monumenti da tutelare?
Sì, allora un primo problema è quello del numero degli edifici tutelati, anche perché noi si parla di edifici tutelati, ma i nostri centri storici sono pieni di edifici in muratura che magari non hanno il bollino della tutela del Ministero, ma che comunque possono essere a rischio e comunque devono essere in qualche maniera salvaguardati. Quindi un grandissimo numero di edifici privati e pubblici con problematiche che spesso sono nascoste, forse questo è uno dei problemi principali, cioè una trave che magari è stata costruita un po' corta e che appoggia poco nel muro, è difficilissima da individuare e nello stesso tempo è estremamente pericolosa. Quindi il problema di andare a riconoscere su tanti edifici quali sono le cosiddette criticità locali è forse uno degli aspetti più complessi, perché noi siamo abituati a fare dei calcoli, dei modelli numerici, ma questi calcoli virtuali non ci dicono che cosa succede nel particolare, non ci dicono se c'è una testata marcia di un muro o una canna fumaria che nascosta da un intonaco non si vede e indebolisce quel muro. Quindi questi aspetti della conoscenza del particolare sono una delle difficoltà maggiori.
Ma chi, se pensiamo agli edifici storici, insomma, come patrimonio artistico, ecco, non edifici semplicemente antichi, magari però ecco, non particolarmente che i turisti non vengano a vedere, parlo proprio di quelli patrimonio storico culturale italiano, chi ha la responsabilità della sicurezza di questi edifici e quindi magari di fare questo, no, questa ricerca puntuale?
Allora, la Costituzione affida allo Stato e il Codice dei Beni Culturali affida chiaramente al Ministero dei Beni Culturali la tutela sismica, la sicurezza strutturale degli edifici. Ora, nella pratica ci sono delle difficoltà legate anche alle responsabilità. Il Ministero dei Beni Culturali, a mio modesto avviso, in questo momento non ha al proprio interno un numero sufficiente di persone capaci di affrontare i problemi strutturali e sismici, e quindi si affida al Ministero delle Infrastrutture e alle leggi che il Ministero delle Infrastrutture fa per gli edifici non tutelati, che quindi consentano anche interventi molto pesanti, perché non c'è da proteggere il valore storico. E quindi nella prassi da una parte dovrebbero essere gli architetti e il Ministero dei Beni Culturali, nella pratica gli edifici, gli interventi spesso vengono decisi in base alle norme che sono fatte per gli edifici non tutelati, norme nelle quali c'è scritto che non sono applicabili agli edifici tutelati, perché un edificio particolare, un edificio unico ha bisogno di interventi probabilmente molto particolari che non vengono descritti in queste norme. Ecco, questo è uno degli aspetti, questo normativo e delle responsabilità che forse il Ministero dei Beni Culturali dovrebbe affrontare in proprio con maggiore decisione.
Sì, quindi con più professionisti esperti al suo interno, perché se ho ben capito, quindi si affronta la questione come se l'edificio non fosse tutelato, nel senso finisce in non lo so, come se fosse un edificio molto più recente, non con parte di un patrimonio culturale, storico, artistico, eccetera, eccetera.
Bisogno di soluzioni particolari che non sono previste per gli edifici normali. Che cosa succede? Che di fronte a un tecnico, usiamo uno stereotipo, un ingegnere che dice o si fa così o io non mi prendo la responsabilità, spesso si accettano soluzioni che magari non sono quelle più adatte, semplicemente perché il tecnico, utilizzando, appoggiandosi alle norme per gli edifici nuovi, si sente sicuro, dicevo, in questa maniera non ho responsabilità. Il problema degli edifici tutelati, che dovrebbe essere affrontato in maniera maniera proprio esplicita, è che questi edifici, non, anche se noi interveniamo nella maniera più opportuna, non riescono a raggiungere la stessa sicurezza che è richiesta per gli edifici nuovi. Gli edifici nuovi possono e devono sopportare eventi sismici violentissimi. Ora noi, nonostante tutte le attenzioni e le tecniche che in Italia conosciamo, non riusciamo a portare gli edifici allo stesso livello di sicurezza. Allora la domanda è: a quale livello ci dobbiamo fermare per non danneggiare l'edificio? Cioè, a un certo punto si arriva, dice,
è un compromesso, certo.
Lei ha usato la parola giusta, è un compromesso. Il consolidamento di un edificio storico è un compromesso. Ora, nel compromesso, va bene, c'è il problema delle responsabilità. Io, professionista, dichiaro che più di tanto, secondo me, non possiamo arrivare senza danneggiarlo. La sovrintendenza mi riconosce questo livello e approva, dice sì, effettivamente non si può andare oltre. Questo edificio ha una sicurezza inferiore rispetto a quella di un altro edificio. Se viene un terremoto violentissimo e quell'edificio ha dei danni, non si può richiamare, secondo me, la responsabilità del progettista che aveva dichiarato un certo livello massimo. A mio avviso è una responsabilità della società, cioè la società tramite il ministero che controlla gli interventi sugli edifici dichiara: noi abbiamo un patrimonio meraviglioso, non possiamo rovinarlo, accettiamo evidentemente i rischi più piccoli possibili, ma qualche rischio dobbiamo accettarlo se non vogliamo snaturare questi edifici.
Certo, se non lo vogliamo ingabbiare trasformare in qualcos'altro, ci teniamo quello che è al massimo della sicurezza possibile. Possibile per che ne so, Palazzo Strozzi.
Sociale, io spesso scherzando dico: se volessimo rendere il Colosseo assolutamente sicuro, dovremmo riempire tutti gli archi con pannelli di cemento armato.
Certo.
È un'ipotesi evidentemente
agghiacciante, assurda, però.
Sì, insomma, per rendere l'idea, questo non è possibile, e allora ci limitiamo ad un certo livello, il più alto possibile, evidentemente.
Lei che ha girato tanto nel mondo, quella domanda lasciamo perdere, cosa fanno all'estero, ma quindi stavo pensando, il lavoro che lei fa o che voi comunque fate nel momento in cui approcciate un edificio storico è un lavoro anche tra virgolette di fantasia, nel senso di immaginare che cosa si può fare senza danneggiare il lascito storico che avete in mano. Cioè è un esercizio ogni volta diverso, non è un protocollo.
No, non è un protocollo, e per questo non si possono utilizzare le norme degli edifici nuovi dove ci sono dei protocolli molto rigorosi. Allora, lei ha parlato di fantasia, io direi di esperienza, perché come un medico che ha visto tante persone, tanti malati, e sa riconoscere da qualche sintomo che cosa ci può essere nascosto dietro, e così chi ha visto tanti edifici ha una maggiore sensibilità per andare a trovare quei rischi nascosti, come dicevo prima, che possono essere terribili, perché una trave che è poco a appoggiata, si sfila da un muro, provoca la caduta del muro, il muro prova la caduta del tetto, quindi per una piccola criticità si può perdere completamente un edificio. Quindi l'esperienza, l'empirismo, parola che a mio avviso deve essere rivalutata, perché vuol dire esperienza non solo personale, magari di qualche decennio, ma esperienza secolare dei costruttori che in maniera empirica hanno fatto degli edifici che sono al massimo della resistenza dei materiali. Quindi l'esperienza, un approccio empirico è assolutamente necessario, perché noi ci troviamo di fronte a degli oggetti che hanno avuto una vita e bisogna ricostruire questa vita mettendosi all'inizio nella testa di chi li ha progettati, capire come sono stati progettati e poi nella testa dei muratori che li hanno realizzati, che magari un muratore un giorno aveva litigato con la moglie e fa un muro fatto male.
Vabbè. Architetto Blasi, grazie per essere stato con noi. Carlo Blasi, esperto nel recupero di beni culturali di grande valore, le auguriamo una buona domenica. Io devo correre per dare la linea GR24. Ringrazio Michele La Serra, Silvia Bandelloni in redazione. Oggi c'è Paolo Corleoni in regia. Da Laura Bettini, un buon proseguimento di ascolto.